una storica dell'arte americana molto importante che Marilyn Avon, che lei, che tutti conosciamo, mi ha mandato per conoscenza una lettera che ha spedito a Stefano Colonna dopo aver ricevuto il suo libro. E a parte non leggo, la leggo diciamo in traduzione perché non leggo la prima parte che elogia la veste editoriale, ma poi dice: certamente il suo apparato scientifico è impressionante. Il materiale servizio che avete raccolto è assai prezioso e più di un lettore dovrà esserle grato. Soltanto avere la lista dei manoscritti da lei trovati e consultati è eccezionale. Non soltanto se lei allarga la conoscenza del lettore, ma riesce, diciamo, a rendere il periodo trattato veramente a tre dimensioni. E poi dice: il suo testo è stupefacente. A parte la grande opportunità offerta dalla sezione storiografica, la sua esposizione dell'ambiente, del cultural environment, nel quale la commissione degli affreschi si innesta, è così ben organizzata che si sente la forza delle personalità coinvolte. E ciò illumina la natura degli affreschi. E infine gli argomenti, le prove concernenti le pitture che confermano le tesi del Pretori sarebbero molto piaciute al Pretori stesso. La ricchezza del programma e il suo sostrato sono impostati e chiarificati dalla sua sensibile relazione. Grazie per aver reso possibile la conoscenza di questi affreschi in profondità. Quindi è una, diciamo, lettera eccezionale. Ecco che, questo lo vorrei dire, anche se non è forse carino, ma scrive molto con il giudizio che un certo professore italiano recentemente ha dato di Stefano Colonna, dicendo che è una nullità assoluta, che non vale niente, non l'ha bocciato concorso dei ricercatori. Questo forse io penso perché Stefano Colonna condivide certe mie tesi sul politico, che non sono gradite a questo cosiddetto studioso. Però insomma, questo è. Ecco, capiamo, forse è ora di cominciare a denunciarle pubblicamente, perché veramente sono cose vergognose. Ecco, io sono contento di questa lettera perché appunto nessuno potrà dire che il mio giudizio positivo del libro di Stefano Colonna è dovuto, diciamo, all'affetto che ho per Stefano Colonna come mio allievo, ma è esagerato, che questo libro risale quando era che io scrivi questa tesi sui Carracci?
87, ormai sono 21 anni fa.
Ecco, ci ha impiegato un po' di tempo per pubblicarla in maniera diversa, sono più di 20 anni, però prima l'aveva messa online, cosa che non gli è stata poi riconosciuta da questo professorone o professorino che ha ritenuto che le pubblicazioni online non potessero essere prese in considerazione, altre cose di questo genere. Ma comunque risale a quell'epoca la tesi E già allora io appunto trovai una tesi eccellente che portava veramente luce sulla questione di Carracci, non soltanto sulla interpretazione, ma certo che la questione attributiva e cronologica della galleria è ormai perarata, diciamo che non c'erano poi grandissime novità da introdurre, salvo per quelle date che apparvero recentemente durante i restauri, eccetera. Ma rimaneva questo problema dell'interpretazione che oscillava, ma sempre a favore dell'interpretazione antipelloriana, tra appunto quello che diceva Pellori e quello invece che dicevano Pensi, Briganti ed altri. Ecco, in che cosa consiste questa, diciamo, antinomia di interpretazioni tra Pellori e questi critici moderni?
La differenza di veduta stava nella interpretazione poi complessiva, insomma, della galleria, perché come è noto il soggetto delle varie scene è riconducibile sempre alla tematica di amore, omnia vincit amor, e si tratta di amori di una quantità di divinità dell'Olimpo, alcuni resi con un tono, diciamo, un po' satirico, se vogliamo. Adesso io così farò alcune immagini prese dal libro di Chastel, di Briganti e Zaffetti, Amori degli Dei, giusto per darvi un'idea di come loro già attraverso proprio la visione delle immagini presentavano con dettagli splendide immagini il problema. Il problema di base stava nell'interpretazione corretta di questa coppia di personaggi protagonisti della narrazione, che sono Eros e Anteros. Ma prima di arrivare a questa coppia poco nota in fin dei conti della storia della galleria Farnese, bisogna passare attraverso tutta una serie di appunto scene, di figurazioni, che sono appunto gli amori degli dei, non so, Glauco, Scilla, Diana, Endimione, Polifemo e Galatea, Salmacida, Ermafrodito, Aurora e Cefalo, tutti questi personaggi si sono amati in modi diversi, alcuni di un amore corrisposto, pacifico, altri di un amore terribilmente tragico, come la famosa scena mito di Polifemo e Galatea. Ma quello che, insomma, fu notato dagli studiosi fin dall'inizio è che selezionati da questi, molto probabilmente da Pulgarsini, ma comunque da una serie di personaggi legati alla cerchia farnesiana, c'era una specie di significato, come dire, satirico. Vedete questa opulenza dell'Emiliana, che mi sembra sia fatta notare, dei particolari. Questo, guardate questa scena, è proprio Giove e Giunone, queste molto erotica, questa donna bellissima con un seno tentante che si diceva era proprio in casa di un cardinale, e dava l'idea, insomma, a questo ciclo di affreschi di essere stato concepito più per fare uno scherzo al Papa Pilotto, Clemente VIII, che non per rendere omaggio alla cristianità da parte di un cardinale apparentemente rigoroso come il cardinale Edoardo Farnese, committente degli affreschi. E questo è il famoso puntino di Agostino rivisto da Annibale, ed è il centro un po' del problema fittizio della galleria di questa partecipazione di Annibale Agostino. Ecco, guardate questi particolari dell'Aquila di Giove, e questa è un'altra scena molto criticata. Si diceva di questa scena che fosse troppo erotica. In realtà l'originale di Agostino non prevedeva nemmeno questo velo pudico, era ancora più erotico di questo che fu poi presentato. E insomma, per farlo in breve, tornando qua al problema esegetico, che è molto complesso, molto anche noioso, e quindi non ve lo voglio rovinare, vi lascio al libro per la lettura, insomma, a tavolino. Si trattava di una diversa interpretazione di Eros e Anteros, cioè cosa sono queste questa coppietta? Eros non cresceva, questa è la storia. Eros non cresceva, rimaneva piccolo perché gli mancava questo Anteros, che di fatto è l'amore corrisposto. E una volta che gli fu messo vicino Anteros, cominciò a crescere e la sua vita diventò normale, regolare. Quindi la funzione di Anteros è questa corresponsione d'amore. Ma si chiedevano gli antichi esegeti, questa corresponsione di amore avviene in un clima di erotismo o di sacralità? E qui ci sono appunto due scuole di pensiero, una segue Cattaneo, una Ricciardi. E alla fine, insomma, c'è tutta una difficile esegesi. A vedere le scene, guardate Diana in Dione come bella e sensuale, a vedere le scene così, in un'interpretazione corrente, molto probabilmente la risposta più facile è che si tratta di un amore sensuale. Da alcuni addirittura definito lascivo e da dense addirittura pornografico, si sembra un po' un'esagerazione, insomma, perché noi sappiamo che Agostino fece delle incisioni effettivamente pornografiche, ma furono destinate al pubblico privatissimo e non certo alla dimora di un cardinale che era frequentata da una serie di personaggi molto importanti e che davano giudizi di merito sulla sua condotta morale. Insomma, voglio dire, la serie delle incisioni di pornografiche di Agostino effettivamente esiste, ma è privata. Questo della galleria, pur essendo privata al pubblico, diciamo, questa la galleria è sì una dimora privata, ma è comunque aperta ai visitatori e non può essere considerata quindi privata come le stampe, insomma, la scena.
Vabbè, no, perché io adesso vorrei che si parlasse, diciamo, molto del tuo libro, dell'interpretazione, tu dici noiosa, vabbè, non è noiosa, però è fondamentale proprio perché è noiosa, nel senso che sono stati, diciamo, da lui consultati un numero di manoscritti e di fonti a stampa enorme, ha ricostruito tutto un ambiente. Io devo dire che sono sempre stato un sostenitore della tesi belloniana, trovando che questa raccontino dei Farnese che voleva fare un dispetto al Papa che era bigotto e allora mettevano delle cose licenziose, sono cose che soltanto la critica moderna riesce a immaginare, insomma, sono delle sciocchezze pure semplici e basta. È come nella Cappella Sistina c'è una scena in cui si vede il diavolo con il saio mascherato con il saggio di Francescano che viene precipitato da Cristo, e allora si dice ma gli ha messo il saggio francescano per fare uno sberleffo al Papa, e figuriamoci se nella Cappella Sistina facevano uno sberleffo al Papa. Insomma, questo modo di concepire l'arte come trasgressione contro il potere, è un modo moderno che non trova assolutamente riscontro nell'antico e quindi si finisce per cadere nel ridicolo a perseguire queste idee. Ma comunque c'era questa, diciamo, possibile doppia interpretazione di Eros Anteros, o come amore corrisposto e quindi poi un amore terreno, carnale, eccetera, o come, diciamo, una, come dice Bellori, vuole figurare il pittore con vari emblemi, la guerra e la pace tra il celeste e il volgare amore, istituiti da Platone, cioè il dialogo e poi la conciliazione tra l'amore divino e l'amore terreno. Questo che cosa vuol dire? L'innalzare l'amore terreno ai livelli dell'amore divino. E la spiegazione che poi è riuscito a dare Stefano Colonna, riuscendo a rintracciare i testi epitalamici che celebravano le nozze tra Margherita Aldobrandini e Gerardo Ranuccio Farnese, avvenuto proprio nell'anno 1600, questo matrimonio è la chiave per capire gli affreschi e per capire anche la volta, la parte centrale della volta, dove c'è il trionfo di Bacco e Arianna, dove sotto le vesti di Arianna con la corona di stelle sul capo è adombrata la Margherita Aldobrandini, nipote del Papa, e sotto le vesti di Bacco è adombrato appunto Ranuccio Farnese. Tra l'altro è uscito recentemente un libro di un letterato, adesso mi sfugge il nome, ma molto bello, che si chiama, c'è un titolo strano, Bacco 2, eccetera, ma che riassuma il valore, diciamo, sacrale del culto di Bacco durante il Rinascimento. E quindi questi affreschi, certo, c'era questa piena, rigogliosa sensualità che è propria dei Carracci, che è propria dell'epoca, appunto l'amore carnale che si sublima nell'amore celeste, nell'amore divino, attraverso il matrimonio, attraverso il sacramento del matrimonio. Ora, si rischierebbe appunto la prolissità nel ripercorrere tutte le piste che sono state percorse da Stefano Colonna. Poi magari dopo, se c'è un altro tempo, ti chiederò. Ma la cosa che a me più ha impressionato, non solo per i livelli che ha sull'interpretazione degli affreschi, ma anche proprio per il fatto che l'autore di questi versi epitalamici, di questo epitalamio, è niente di meno che Onorio Longhi. Onorio Longhi, come voi sapete, è il grande amico di Caravaggio, e che è coinvolto anche nell'assassinio di Ranuccio Tommasoni, nelle beghe contro Baglione, eccetera. E quei versi scritti, perché già sono versi di letterati, perché Caravaggio era un letterato, Mario Longhi non sapeva scrivere, eccetera, no? E invece sentite come scriveva in poesia Onorio Longhi, vi leggo alcuni versi, e dice: cammini da perla a cui fu conca il cielo, e invece di rugiada in sul mattino ti vie pasco d'ambrosia il paradiso, simile ai grigni, al dio splendido vero, il tuo capello divino e i colori dell'alba nel tuo viso dipingono più bella primavera, che il giacinto e il narciso non vanno mai nella tua fronte altera, e nella gentil bocca e amorosa spiega le pompe sue di età alla rossa. O figlio d'Alessandro il Grande, il forte Ranuccio invinto a guisa di Fenice a trionfar dei popoli rinato, eccetera, eccetera. Era un umanista, Mario Longhi era un uomo coltissimo, come coltissimo era Caravaggio, e da questi pitalamio si ricava anche la identificazione di Margherita con Arianna, perché a un certo punto, e poi non lo dice solo lui, ma lo dicono anche altri versi rintracciati nel punto, non mi ricordo, ma di vari, poi ci dirai tu, che appunto fanno capire questo. dice quella corona che di gemme e d'oro splendeva di accesa quasi in ciel sereno, regal di Atena i tuoi capelli intorno, or di stelle risplende, alto tesoro, il gran Giove terreno così cangiola, e fe il tuo rin più adorno, tal già vive Arianna, e ancor fiammeggia del crudo Teseo a scorno, la tua corona la celeste reggia, eccetera, eccetera. E poi appunto dice, si innalzano a mirare la vostra prova, eccetera, il febbro perché esalta questa unione e quella che sarà il frutto futuro, la prova, si innalzano a mirare la vostra prova, il febbro, ambre, cristalli e ricco manto le prepara il sole e nascono Margherita, scritto in grassetto, nuovi mondi perché nuovi Alessandri in seno a spondi. E quindi, chiaro, allusione appunto a Margherita Aldobrandini e ai vari Alessandri Farnesi, Alessandro il padre, Alessandro il nipote, eccetera. E quindi da qua, ecco, a me la cosa mi ha fatto poi molto piacere, anche perché oltre che illuminare questi affreschi del Carracci, diciamo, testimonia anche l'alto grado di cultura che aveva Mario Longhi, e quindi presumibilmente il suo amico Caravaggio. Ecco, ma quali sono, tanti altri sono le piste che poi ha battuto da Fulvio Zini al Pigre, ecco per esempio il Pigre che scrive questo Hercules Prodigius, no? Che tu accosti trovi delle affinità col camerino Farnese, eccetera. In che rapporto poteva essere con l'Orsini, Fulvio Orsini, che era presumibilmente, diciamo, l'autore del programma iconologico?
Allora, Fulvio Orsini fu indicato da Martin nella sua fondamentale monografia, la prima scientifica, diciamo dopo Bellori, perché Bellori la contestoria del dentista, ma la prima monografia scientifica critica moderna fu quella firmata e pubblicata nel 1965 a Princeton. E tra l'altro c'è una curiosa coincidenza, la Lavi mi insegna a Princeton, quindi questo sarà un bel riconoscimento, perché insomma, si trattava di misurarsi con un colosso come Martin, e che poi non è stato più, praticamente più superato, nonostante ci siano state anche altre monografie, quella della Marzic, quella tedesca, però Martin è rimasto il caposaldo. Martin era comunque belloriano, però Martin non riuscì a concludere gli studi sulla galleria, perché nonostante c'è una splendida monografia, appunto nel 65, lui indicò soltanto Fulvio Orsini come possibile autore del programma iconografico. Fulvio Orsini era un umanista che servì Farnese per diverse generazioni, morì proprio, guarda caso, a ridosso della fine dei lavori della Volta, in concomitanza con il matrimonio che si svolse proprio tutto nello stesso periodo dell'anno 1600. E Fulvio Orsini era un grande umanista, aveva una più grande collezione di archeologia di Roma, ma maggiormente anche di Europa, perché aveva una collezione di clittica, di bronchi, e poi collezionava sia per se stesso sia per i cardinali, era un consulente, un segretario particolare, possiamo dire, dei Farnesi. Era un figlio naturale degli Orsini, canonico di San Giovanni in Laterano. Questa carica a Roma era molto importante perché era un'elite, possiamo dire, di pensatori, di persone colte, insomma, molto preparate. Quindi Fulvio Orsini effettivamente, per quanto riguarda la postulanza archeologica, era il massimo esperto, possiamo dire, mondiale di allora. E quindi Martin vide giusto. Però Martin a un certo punto non ebbe poi il tempo materiale, insomma, di andare a fondo della questione. E pur conoscendo, perché la sua indagine era molto, molto molto seria, molto approfondita, molto puntuale, pur conoscendo il Pidius, alla latina, o Pidius, questo umanista appunto olandese, tra l'altro figlio d'arte, perché appunto c'è un altro Pidius molto importante che lo precedeva, pur conoscendo non approfondì insomma questa sua partecipazione eventuale, che io propongo insomma alla, possiamo dire in diretta, perché riguarda anni precedenti insomma a quelli che poi videro lo sviluppo intensivo della fase di produzione del programma iconografico. Comunque e gli annunciamo, perché era un umanista ungherese, il cosiddetto Sambucus, tutti e due erano due collezionisti di libri antichi e anche editori loro stessi di altri libri. Uno scrisse l'Hercules Prodigius, cui ricorda questo splendido momento insomma del mito di Ercole, quindi l'ho paragonato al Camerino Farnese, di cui comunque si parla sempre tanto, ma non si è ancora trovato, dice si è detto sì, Fulvio e Simma, ma non si era indicato bene la fonte, quale fosse del Camerino. E poi invece questo Janciamo, cioè Sambucus, l'umanista ungherese, che ebbe il merito di trovare questo testo rarissimo all'epoca, l'unica edizione poi nota delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, che spiegherebbero la scena centrale della galleria. Ma quello che poi alla fine Pius e Ciano rappresentano, come dire, insieme a Fulgiosini, l'antefatto della galleria, io l'ho messo insomma nella parte numero uno, nella prima parte del libro, che intitolato Clima culturale farnesiano. Poi però c'è, tramite il cuore del problema, un personaggio completamente inedito, non inedito per gli studi di letteratura, ma per noi storici dell'arte, che ho trovato, uscito fuori dalla ribalta, è un personaggio importantissimo, a mio parere, che è questo Pomponio Tavelli, conte di Monte Chiarungolo, che elaborò una teoria filosofica di moderazione degli affetti, che a mio parere è addirittura alla base della concezione proto-barocca della Galleria Farnese. Quindi io penso che se Fulvio Orsini, che era stato tra l'altro il mentore, il pedagogo del cardinale Edoardo, che era colui che stava fisicamente a Roma ed era il committente degli affreschi, l'altro, Pomponio Tavelli, è il pedagogo a sua volta del fratello del committente, cioè del duca Nuccio Farnese, duca di Parma e Piacenza, che risiedeva appunto a Parma e Piacenza, e rappresenta, come dire, l'alterego di questo polo dialettico che si viene a sviluppare. E quindi lui da Montechiarugolo, appunto da Parma, se vogliamo, riesce a orchestrare una concezione assolutamente inedita e addirittura anticipatrice di cose molto, molto barocche. Quindi, voglio dire, come sapete, i Carracci chiudono il secolo del manierismo e inaugurano quello del barocco, però di solito di loro si parla poco in termini proto-barocchi, e soprattutto dal punto di vista contenutistico. Forse questa figura di Pomponio Tavelli potrebbe essere interessante per spiegare, non so se è il caso di dirlo.
Adesso, diciamo, per tenere sveglia l'attenzione, ci sono tanti, diciamo, personaggi che tu analizzi, evochi, pochissimo noti, come questo Zambochi o Zambochi, come dice Zambochi, che sempre per il Plantin, questo editore che aveva rapporto con Fulvio Orsini, eccetera, pubblica le famose Dionisiache di Nonno di Panopoli, eccetera, e poi soprattutto un personaggio che di a Bologna non ha bisogno certo di essere illustrato, ma di cui tu puoi diciamo accennare ai rapporti che hai visto con la Galleria Farnese, e cioè Achille Bocchi, no? Che appunto gli studi della professoressa.
Già, stavo dimenticando il povero Bucchi, tra l'altro quando io cominciai a studiarlo erano ho cominciato a studiare tramite, proprio per una ispirazione, devo dire, appunto, cartesiana, viene citato in realtà di Caravaggio, c'è questo angelo che appunto suggerisce, no? C'è questa scena delle simboliche questioni messa a confronto con Caravaggio. E da lì poi io cominciai a studiare. Poi quando vedi qui a Bologna, io ho fatto il percorso inverso dei Carracci. I Carracci sono venuti da Bologna a Roma e sono da Roma a Bologna. E quindi a questo punto mi trovai con una deliziosa Vera Fortunati, di persona profondissima, di grande cultura, che mi fece conoscere poi a Villa Lugli, cioè la memoria poi della povera Villa Lugli, che era morta, ma che appunto era stata la prima poi in assoluto a studiare Bocchi. E poi tra fui inserito unico uomo rimendo tutte donne in un contesto di studi bolognesi, di cui tra l'altro sono molto grato, quindi che insomma veramente ampliava la mia prospettiva di Bocchi romana con Bocchi appunto alle origini. E Bocchi è un tema, quello di Bocchi, importantissimo, perché Bocchi fu col suo palazzo, che voi tutti ormai conoscete, sono usciti negli studi, quando io cominciavo a studiare non c'era, tranne lui non c'era niente su Bocchi, insomma, mi laureai nel 92 e venni qui a Bologna nel 93. Adesso gli studi su Bocchi sono fioriti tantissimo, c'è stato questo splendido convegno nel 98 col Prezzo di Filosofia, organizzato dalla Fortunata, e insomma, di cui però si sono disegnati, ma Margherita Angelini ha pubblicato una bella monografia su Bocchi. Insomma, per farla in breve, comunque questi miei studi risalivano un po' a anni un po' precoci, se vogliamo, un po', e quindi riuscì a tirarne fuori un'immagine in effetti abbastanza completa attraverso questo tuo personaggio, poi poco indagato, che è suo amico Gavino Sambiguccio, un personaggio effettivamente quasi conosciuto, ma che faceva parte dell'Accademia Bocchiana e che fece questa interpretazione, insomma, dell'Accademia in senso neoplatonico, ma talmente chiara e insomma, precisa e puntuale, che io appunto ripercorrendola e in modo di verificare insomma, la contiguità culturale tra i due mondi. Poi tra l'altro Bocchi era stato un farnesiano qua alla fine, insomma, e quindi tutto si spiega nell'ambito di questa frequentazione umanistica. Comunque Bocchi, per farla in breve, Bocchi ci presenta nel Simbolici Questiones anche la figura di Andreros, tra l'altro, e quindi il riscontro è molto puntuale, ma anche scene come Giove e Ganimede, cui tutti appunto riflettono sempre l'amore omosessuale, senza pensare che comunque anche nella Bibbia c'è il riferimento più sollevati suali di Aquila, e che è una lettura semplicemente neoplatonica, se vogliamo, e trascendentale di questo tipo di amore. E quindi l'Accademia di Bocchi aveva un'interpretazione profonda del mito, non ripercorrere è stato un momento, secondo me, fondamentale, perché le Simbolici Questiones sono un momento, una pagina chiave della storia di Bologna, e anche il cardinale Romano era molto attento a questa lettura bolognese, questo mi sembra importante da sottolineare, per cui tra l'altro c'era appunto la Bologna di Paleotti, rigida, ortodossa e molto riformistica, poi c'era una Roma e una Bologna che si perpetuava attraverso tutto il Cinquecento, che aveva una tradizione umanistica che faceva capo a quella di Angelo Bolocci, ancora prima di Pomponio Aleto, in cui la lettura del mito era una lettura molto profonda, talvolta esoterica, e che fa capo poi all'ipnotomachia. Adesso ci sono degli studi che sto facendo appunto Giovan Battista Pio, il suo stesso maestro, era molto vicino, insegnò a Roma, era molto vicino a Francesco Bologna, autore del Politico, quindi tra l'altro ci sono delle pagine ancora da scrivere, insomma, su questo argomento.
Ma dunque, ecco, diciamo quindi da una delle tematiche principali a cui si ancora la... Ecco, una cosa volevo chiarire, è la data, cioè in qualche modo, no, questo matrimonio si celebra mentre gli affreschi erano conclusi, però poi sono emersi, adesso non ricordo bene, ma lì sono stati rimessi i ponteggi, no, dopo una certa data, eccetera, tanto che io ho pensato che addirittura avessero rimessi i ponteggi proprio per aggiungere in ultimo questa scena centrale allusiva al matrimonio. Com'è la questione delle date in relazione poi alla data del matrimonio?
Sì, è abbastanza spinosa e delle volte si può cadere anche un po' nel così cercando di forzare i documenti, diciamo di cadere così in una polemica un po' seria, quindi io mi sono astenuto dalla polemica. Quello che ho verificato è che come data di inizio ci sono due probabilità, 97 o 98. 98 è la data che Briganti molto puntualmente trova, e una delle novità del libro di Amore degli Dei è questa, cioè che c'è questa data che prima era sconosciuta e viene alla luce. Però questa data potrebbe indicare la fine del primo lotto invece che l'inizio assoluto della... cioè non c'è scritto, 97 è l'inizio, cioè voglio dire, le date vanno sempre interpretate, ecco, insomma, quindi io ho messo prudenzialmente 97-98 perché non è un documento che stabilisce l'inizio sicuro al 100% degli affreschi, è una data molto importante ma non assolutamente certa, così come è stato tra l'altro oggetto di anche ripensamenti questo 1600. Quello che è sicuro è che nell'anno 1600 comunque gli affreschi erano finiti, però non del tutto, cioè c'erano delle piccole parti che ancora devono essere, come dire, il lavoro completo, proprio finito completamente, quello della volta finirà poi nel 1601. Però comunque la volta era completamente visibile nel 1600, quindi andare lì a spaccare il capello tra 1600 e 1601 non ha molto senso. Mentre invece mi sembra che abbia senso la scomparsa di questo epitalamio, che testimonia come la scena centrale di cui si era sempre parlato con l'affresco di Bacco e Arianna è sicuramente riferibile al matrimonio di Lucio Farnese e Margherita Torrentini, che avviene proprio nel 1600. Questo è importante perché, tra l'altro, qua ci sono anche queste proposte di puntini, questo dovrebbe essere uno dei puntini, e poi anche un altro ancora più bello. Questi sono nell'epitalamio. L'epitalamio compottato, l'epitalamio rarissimo perché grazie a una studiosa, Olga Vinto, io l'ho trovato, ma in realtà trovati in un luogo banale, cioè due biblioteche romane, quindi non è stato non sono andato chissà dove per trovare, però insomma obiettivamente era un po' difficile trovare perché alcuni sono in copia unica al mondo, se non addirittura in copia unica assoluta al mondo, quindi non sono cose che si trovano così dietro l'angolo. E Olga Pinto fece questo nuziale a un volume che rielencava tutti questi testi di tipo matrimoniale, e io poi ho aggiunto a quelli che lei ha trovato anche altri, sia manoscritti che stampa, ma tutti questi, i più importanti sono quelli di Belcredi e quelli di Longhi, perché hanno questi che io credo siano piccoli piccole, molto piccole, quindi le antiche sono macro fotografie, incisioni di Agostino Carracci, che dimostrerebbero, queste erano scusate, problemi pratici. Ecco, questo è molto piccolo, questa è una macro fotografia, ma insomma è una bellezza veramente incantevole, e secondo me queste sono di, io propongo questa attribuzione ad Agostino Carracci, che dimostrerebbe che appunto Agostino collabora prima di passare a Parma al Palazzo del Giardino, dove poi morirà nel 2, collabora con Annibale fino alla fine, e tutte quelle rivalità che sono state accentuate dalla critica così per fare colore, insomma, no? In realtà poi non avevano un suo sistema, anzi Agostino ha dato un contributo fondamentale a questa presenza di temi concettuali, se vogliamo chiamarli così, concettosi, barocchi, e anche a questi ritrovi che sono molto importanti, perché appunto dimostrano come, nonostante l'opposizione di alcuni, dimostrano come il matrimonio di Lucio Fanese e Margherita Dobrandini sia stato celebrato in unisono con il tema centrale della volta. È difficile riuscire a spiegare bene la cronologia di questo evento, perché di questo matrimonio si parlava da pochissimo, perché la sposa era giovanissima, fu uno scandalo a Roma, aveva 13 anni, 14 anni, insomma era proprio molto giovane. Quindi si era parlato solo nell'ultimo anno, quindi uno si chiede, ma se i lavori della galleria cominciano prima, com'è possibile questa aver progettato a tavolino? Beh, alcune domande forse non c'è nemmeno una risposta del tutto razionale, però comunque l'unica cosa che io posso dire mi sembra oggettiva è che questi epitalami dimostrano che a quella data, cioè al 1600, comunque il prodotto finale della galleria coincideva con il matrimonio. Questo non c'è dubbio. Mi sembra anche abbastanza evidente la presenza di Agostino. Che poi se ne fosse parlato un anno prima, sei mesi prima, questo adesso lo valuteremo, perché usciranno fuori altri documenti e ci vorranno magari anni per capirlo. Comunque, per farla in breve, cade anche quella opposizione che mi dicevano alcuni, da cui Zappelli dice non se ne era parlato prima e quindi non vale. Beh, non si può dire questo, perché appunto la continuità, insomma, di riferimento ad Arianna è esplicita in tutti gli epitalami, cioè non solo in uno, ma addirittura in 3-4, insomma.
Ecco, perché si era detto questo? Perché, cioè, anche prima che tu trovassi questi epitalami, quindi la prova provata, come abbiamo visto da Iersi, che effettivamente Paca e Arianna sono Ranuccio e Margherita, però la morte di Odensi aveva già ipotizzato che questi affreschi fossero diciamo in relazione con questo matrimonio, anche se poi aveva completamente sbagliato l'interpretazione, eccetera, però appunto diciamo lui aveva già avanzato questa ipotesi che tu poi hai potuto dimostrare con ben altri argomenti, eccetera, e soprattutto in base alla quale hai potuto interpretare il vero senso della indicazione di Belloni e chiarire, diciamo, questa poetica che è sottesa alla volta dei Carracci. Ecco, però poi a un certo punto tu aggiungi anche che dopo il matrimonio la coppia si trasferì, no? E quindi, diciamo, sì, sicuramente nella volta c'è questo riferimento a questo importantissimo matrimonio, perché importante perché Margherita era la nipote del Papa, i Farnese erano la famiglia emergente a Roma è più importante. Tra i due c'era stato un certo attrito, no? Tra i due fratelli, adesso si unificava questo fronte, quindi per l'epoca era un fatto di straordinaria importanza. Ecco, però tu poi non escludi che, oltre al riferimento al matrimonio, ci siano anche delle allusioni a imprese militari, no?
Io devo dire, tutte queste supposizioni non le ho fatte da tavolino, ma le ho ricostruite dopo un lungo, anche molto, devo essere sincero, molto noioso lavoro di lettura di queste fonti, che alcune volte sono pedanti, sono servili, insomma, non sono sempre interessanti, insomma, bene da leggere. Però, insomma, alla fine di questo lavoro di lettura ingrato, la bibliografia conta mille titoli, tra quelli critici e anche quelli invece storici, e quindi è stato un lavoro che penso non rifarò mai più, non so, se, insomma, e poi in un'epoca in cui le biblioteche ancora funzionavano. E comunque, insomma, per farla in breve, anche qui il discorso è che da questa lettura delle fonti antiche, quindi non una sola posizione a priori, a posteriori, emerge questo quadro che è invece molto interessante, anzi direi affascinante. Cioè, le fonti fanno una serie di percorsi logici, dicono, a partire appunto dalle teorie di Panopoli e dai Panicicci del Duca Alessandro, perché i due, la coppia dei fratelli, cioè il Duca D'Annunzio e il cardinale Bodoardo, uno a Parma e uno a Roma, avevano un padre famosissimo che era Alessandro Farnese, colui che riconquistò Amberta con Ponte di Barche per il cattolicesimo e fu nominato gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. Questo avvenne appunto per Filippo II, cattolicissimo di Spagna. Quindi Alessandro Farnese, il personaggio molto importante che però muore prima di questo compiersi del programma iconografico della galleria, veniva sempre paragonato in modo un po', insomma, panegirico, panegirico in modo eccessivo, insomma, sempre ovviamente secondo l'uso del tempo, a Alessandro Magno, che come voi sapete a sua volta, per il fatto di aver portato la religione nell'India, veniva paragonato a Bacco. Quindi Bacco aveva civilizzato il mondo portando la sua religione, così allo stesso modo Alessandro Magno e così Alessandro Farnese. Quindi il percorso era Alessandro Farnese, Alessandro Magno, Bacco. Ovviamente questa serie di rimandi includevano anche sia D'Annunzio che, cioè figli, insomma, sia D'Annunzio che il cardinale. Per cui a questo punto, per una semplice transitività o sillogismo, insomma, di tipo Barbara, che è un sillogismo tipico del barocco, anche L'Annunzio Farnese poteva essere paragonato a Bacco. Quindi questa serie di riferimenti così concettosi, insomma, così complessi, sono tipici del barocco, non ci devono stupire. Per cui alla fine, se andiamo a leggere la scena principale della galleria Farnese, che è il trionfo di Bacco e Arianna, vediamo appunto che lei ha una corona di stelle, la famosa costellazione di Arianna, e queste stelle sono le stesse stelle che vedete qui nel blasone araldico degli Aldobrandini, sono le stelle degli Aldobrandini. Quindi il mito di Bacco e Arianna sembrava cucito apposta sui personaggi. Insomma, questi riferimenti quindi di D'Annunzio Farnese ad Alessandro Farnese, Alessandro Magno e quindi a Bacco erano intesi subito dai contemporanei come una cosa ovvia. Da noi invece, che siamo invece in un'epoca in cui insomma si privilegiano altri tipi di letture, più psicanalitiche o insomma gli altri versanti, insomma questa serie di rimandi può apparire oscura, difficile, può apparire strana, invece allora era abbastanza, se vogliamo, ovvia per di più.
Sì, certo, insomma, cioè nella figura di nell'avvicinare Ranuccio a Bacco, si avvicinava alla figura di Bacco la intera famiglia Farnese, cioè quindi Alessandro e quindi Alessandro Magno, Bacco, diciamo, trionfatore delle Indie, no? Che viene celebrato nelle Dionisiache di come si chiama, Napoli, e quindi diciamo c'è sicuramente questo sottinteso erogiastico che, cioè, il tema è appunto l'unione, il matrimonio tra le Aldobrandini e i Farnese, tra la Chiesa e questa famiglia così importante, che nello stesso tempo c'è anche, attraverso il riferimento a Bacco, la celebrazione di questa famiglia e quindi di Ranuccio. Il libro, ripeto, è di una grandissima importanza anche, direi, metodologica, perché, ecco, io devo dire che dopo un primo intervento, che tu ricordi, perché risale a molti anni fa, in cui ancora pensavo che fosse giusta la tesi, diciamo così, anti-belloriana, eccetera, poi dagli anni 70 in poi ho difeso la tesi di Belloriana, l'ho spinta fino al punto da vedere in Arianna la Chiesa, ma insomma questo poi non è neanche da escludere del tutto, perché appunto essendo Arianna la nipote del Papa era la Chiesa, quindi era la famiglia Farnese che si tributava omaggio e si univa, diciamo, alle forze della Chiesa. Oh, però appunto dico, è importante metodologicamente, perché un conto possono essere le intuizioni più o meno brillanti, diciamo, dello storico dell'arte, come anche invece gli errori più o meno madornali e grossolani, eccetera, e poi un altro conto è invece la verifica attraverso una ricerca sistematica, paziente, lunga, di manoscritti, di fonti a stampa, di documenti, eccetera, eccetera, quale hai condotto tu. E quindi devo dire che quando io ti affidai questa tesi, sì, avevo già fiducia nelle tue capacità, ma insomma non speravo, diciamo, che mi uscisse fuori un risultato così importante, come poi ne è uscito fuori, ripeto, sia già nella sede stessa della tesi, sia con gli approfondimenti che poi tu hai portato nel tempo, in questi anni. E il libro appunto è impressionante, come giustamente dice Larmer, anche per questi apparati, con queste, diciamo, trascrizioni da fonti a stampa, manoscritti, eccetera, che interessano centinaia di testi che tu hai riscontrato, che tu hai consultato. Ecco, credo quindi appunto che, diciamo, libri del genere segnano proprio il progresso della storia dell'arte, da scienza intuitiva che poneva al vertice così l'intuizionismo del conoscitore e quindi si limitava poi ad esercizi fondamentali, che rimangono fondamentali, di catalogazione attributiva e cronologica, si è poi estesa invece ad una ricerca storica a più ampio raggio, per cui la storia dell'arte, da storia, diciamo, interna a se stessa, cioè la storia dell'evoluzione dell'arte, no? La storia degli artisti in relazione all'evoluzione del loro stile, della loro arte, dei loro rapporti, la storia interna dell'arte è diventata la storia dell'arte come storia tout court, quindi disciplina capace di illuminare anche alcuni aspetti storici e di approfondire, perché d'altra parte è appunto l'unica forma, come pare dice Lacan, di storia fatta in presenza dell'oggetto, cioè perché la storia è sempre l'evocazione di fatti che invece per l'arte è storia fatta in presenza dell'oggetto, quindi è storia incarnata e che ci illumina anche su questi fatti che invece restano lontani e non raggiungibili dal nostro vivo sguardo. Ecco, io non so se qualcuno, se c'è l'abitudine di fare delle domande.